Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quacci.
Misericordia e gioia del Vangelo sono due parole chiave di Papa Francesco, in contrasto con quello che ha definito la cultura dello scarto, ha parlato della cultura dell'incontro, della solidarietà. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace.
Si è chiuso il pontificato di Papa Francesco. Jorge Mario Bergoglio, nato 88 anni fa a Buenos Aires, è deceduto lunedì scorso in Vaticano, a Santa Marta. Ieri si sono svolti i funerali in piazza San Pietro, seguiti da 400.000 persone, e quel che abbiamo ascoltato è un breve estratto dell'omelia.
Oggi la nostra puntata sarà tutta dedicata al pontificato di Papa Francesco e all'eredità che lascia alla Chiesa cattolico-romana, ma non solo. Buongiorno da Gael Curtens.
E buongiorno anche da Chiara Gerosa. Benvenuti e benvenute al nostro programma ecumenico di informazione religiosa, oggi in diretta dagli studi di Comano.
Dedichiamo dunque questa diretta a Papa Francesco e al suo pontificato, per molti versi innovativo, per molti altri invece anche molto tradizionale, ma sicuramente incisivo sotto molti punti di vista. Qualcuno lo ha chiamato un Papa di transizione, un Papa che ha aperto molti cantieri.
E sì, e lasciandone anche molti incompiuti. Oggi parleremo di questo e di tanto altro con alcuni ospiti. Saluto Don Italo Molinaro, parroco del Sacro Cuore a Lugano, giornalista e già curatore del programma RSI Strada Regina, nonché già curatore della nostra trasmissione. Grazie Don Italo di essere qui con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
E al telefono da Losanna abbiamo il collega dei programmi religiosi della RTS, Mattias Wirz, che per una ventina di anni è stato monaco al monastero di Bose. Ti possiamo, Mattias, dunque definire come un protestante ecumenico. Buongiorno.
Buongiorno Gael, buongiorno a tutti. Sì, la definizione mi va bene.
Bene, grazie per essere qui oggi con noi. Darei però subito la parola ad Anna Valenti, corrispondente a Roma della RSI, che abbiamo in linea e che ieri ha seguito in diretta i funerali di Papa Francesco. Anna, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica a tutti voi, buongiorno.
Tu che hai seguito la cronaca di questi ultimi giorni, Anna, stando anche a contatto diretto con i fedeli, seguendo da vicino i vari momenti dopo la morte lunedì scorso di Papa Francesco, cosa ti è rimasto più impresso?
Tante cose, ma in particolare sono tre le immagini che ho scolpite proprio nella memoria. Primo, l'atmosfera non funebre ma di commossa allegria di questo popolo variegato, che mi è sembrato anche incarnare molto bene la chiesa viva che sognava Francesco. Poi quella tomba semplice di legno che troneggiava in mezzo a quella piazza maestosa, da cui davvero non potevi staccare gli occhi, tanto da far passare completamente in secondo piano la presenza di sovrani e di quei potenti della terra. E poi quell'ultimo messaggio politico che abbiamo ascoltato anche nella vostra clip, no alla guerra, costruite ponti non muri, che era rivolto proprio a quei grandi della terra nelle cui mani spesso c'è il destino dei popoli, la soluzione di conflitti. Ecco, quello è stato un momento molto molto forte che davvero non dimenticherò.
Senti, Bergoglio ha voluto essere tumulato nella Basilica di Santa Maria Maggiore e non a San Pietro. Che cosa ci dice questa sua scelta, secondo te?
Beh, è una scelta dettata in primis dalla sua devozione alla Madonna. Santa Maria Maggiore è una delle più antiche chiese dedicate al culto mariano, chiesa che conserva l'icona bizantina della Salus Populi Romani, che ha salvato appunto secondo la tradizione Roma dalla peste, e davanti alla quale Francesco si fermava spesso a pregare, prima e dopo un viaggio e al rientro dai suoi ricoveri e noi giornalisti sapevamo perfettamente che lo avremmo trovato lì. Ecco, quella di Francesco è anche la scelta di uscire dalle mura vaticane in coerenza con il suo messaggio "apritevi al mondo". Ma io aggiungerei anche una piccola lettura personale, e questo da residente, diciamo, dell'Esquilino, che è il rione in cui sorge la basilica, che io ho definito un quartiere a immagine e somiglianza del pontificato di Francesco, perché è il quartiere più multietnico del centro di Roma, dove cinesi, bengalesi, indiani, africani convivono con gli italiani. Multireligioso perché ci sono sale trasformate in moschee, in piccole chiese evangeliche di comunità africane, ad esempio, ma è anche un quartiere popolato da ultimi della terra, migranti senza tetto che dormono sotto i portici. Nelle zone più a ridosso di Termini c'è lo spaccio di droga, c'è microcriminalità, ma è anche un quartiere con grandi esempi di solidarietà e accoglienza. Ve ne cito uno su tutti, lo Spin Time, un edificio che era disabitato, poi è stato occupato da attivisti per il diritto all'abitare, che oggi ospita 450 persone tra richiedenti l'asilo, migranti in fuga da guerre e torture, donne salvate dalla tratta, mamme con bambini in difficoltà. È una realtà controversa, sì, ma che Francesco ha sempre difeso e sostenuto, e dunque quello che io dico è che non poteva che scegliere di essere seppellito qui, in quella basilica, ma in questo quartiere.
Bene, grazie Anna Valenti per queste tue considerazioni, certamente diverse da tutto quello che abbiamo sentito più o meno fino adesso. E ti lasciamo dunque al tuo lavoro, che nei prossimi giorni penso, immagino, che saranno molto, molto intensivi anche per te.
Decisamente, grazie. Io vi auguro una buonissima domenica e una buona trasmissione.
Grazie, grazie Anna.
E a pronunciare l'omelia ieri è stato il cardinal Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. Abbiamo sentito un passaggio in apertura di questa puntata della sua omelia. Don Italo Molinaro, ti chiedo, c'è qualche passaggio che ti ha colpito personalmente e che a tuo parere ha voluto proprio lasciare un messaggio a tutta la Chiesa Cattolica?
Ma mi ha colpito questo uomo anziano, 91 anni se non sbaglio, che con coraggio, determinazione, anche con fragilità legata alla sua età, ha comunque riassunto i messaggi principali del pontificato di Papa Francesco. La Chiesa ha affidato a un uomo anziano così fragile il messaggio più importante in quel momento lì. Come però un uomo anziano con tutta un'esperienza, con una professionalità, se vogliamo così, nella curia romana, dunque un uomo che sapeva quello che diceva. Mi sono chiesto, l'avrà scritto lui questo discorso, qualcuno gliel'ha scritto, perché funziona così naturalmente a quei livelli, ma secondo me l'ha scritto proprio lui personalmente, anche per delle omissioni di temi che non ci sono, ecco, che probabilmente un uomo della sua storia, della sua qualità, non interessano tanto, non sono, o sono forse fra quelli magari più divisivi, per cui già parlare di pace, di guerra può essere scandaloso in certi contesti, figuriamoci parlare di ecumenismo, di donne o di altre situazioni ancora, dunque.
Certo, quindi davvero una scelta di temi. Eletto il 13 marzo 2013, Papa Francesco sin da subito ha dato un segnale molto chiaro al suo pontificato. La sua prima visita è stata infatti all'isola di Lampedusa, un viaggio contro l'indifferenza di fronte ai naufragi di migranti in mare.
Se questa è stata la prima impronta data, bisogna dire che l'attenzione appunto per i migranti, gli sfollati, i rifugiati è un filone che ha segnato certamente tutto il pontificato di Papa Francesco. Come è stato sottolineato a più riprese in questi giorni, Bergoglio era dalla parte dei diseredati, degli ultimi, dei poveri, degli oppressi e delle vittime, ce l'ha ricordato anche Anna Valenti con la sua suggestione del quartiere Esquilino dove Papa Francesco ha voluto essere sepolto. Un'attenzione questa espressa anche nelle sue ultime parole, la domenica di Pasqua nell'Urbi et Orbi, con uno sguardo al Medio Oriente.
Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica, ignobile situazione umanitaria. Faccio appello ai belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi, si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace.
Parole molto forti. Il Papa, durante questo Urbi et Orbi, ha anche detto che senza disarmo non ci può essere la pace. Don Italo, torno da te. Queste parole di Papa Francesco, lette da Monsignor Diego Ravelli il giorno di Pasqua, che cosa ci suggeriscono?
Li sento come un discorso estremamente equilibrato, nel senso che sottolinea e dà spazio al dolore di tutti. Ecco, questo è quello che non siamo capaci di fare oggi. C'è sempre solo il dolore di una parte, non il dolore di tutti. Papa Francesco ha dato spazio al dolore di tutti ed è proprio questo che dà fastidio, perché ognuno, ogni parte, soprattutto quelle polarizzate, vogliono sentire solo la narrazione del proprio dolore. Il dolore degli altri non esiste. Questo è il dramma del nostro tempo.
Sentiamo anche il commento di Mattias Wirz. A te, Mattias, che cosa ti suggerisce questo passaggio dell'Urbi et Orbi?
Sì, queste parole ricordano che in effetti il desiderio di pace abitava Papa Francesco profondamente, ed è bello che sia anche percettibile nelle ultimissime parole pubbliche sue, che certamente non ha pronunciato lui per la stanchezza, la malattia, ma che sono state dette da qualcun altro. Però allo stesso tempo ricorda anche che questa sua volontà di pace non è sempre stata compreso. Prima Don Italo parlava di scandalo per questo desiderio di pace. In effetti, quando per esempio Francesco, ricevendo il presidente ucraino a Roma, gli ha chiesto di far smettere la guerra al più presto, a Zelensky dunque, perché una pace ingiusta, lo cito a memoria, una pace ingiusta è sempre migliore che qualsiasi guerra, ha provocato piuttosto incomprensione nel campo ucraino. E cose che certamente si possono capire, e che si sono parole da parte del Papa Francesco che si sono anche sentite per esempio nella trasmissione che voi stessi sulla RSI, alla TV, avete mandato in onda qualche anno fa, in questa intervista che Francesco dove Francesco si esprimeva in modo molto, molto chiaro anche sulle tematiche di pace e di guerra.
Ecco, a proposito di mondo, forse c'è un aspetto di cui si parla poco. Da lunedì scorso, da quando è stata annunciata la morte di Papa Francesco, gli occhi del mondo si sono concentrati su Roma. Del sud del mondo si è parlato, soprattutto però a partire dall'Occidente. Questa mattina quello che vorremmo fare è invece proporvi il percorso inverso.
Sì, cercando di entrare nell'ottica dello stesso Papa Francesco, che ha avuto sin da subito una particolare attenzione per il sud del mondo, l'Africa ma anche l'Asia, dove il cattolicesimo vive un'importante crescita, senza dimenticare l'America Latina. Ricordiamo il sinodo appunto dell'Amazzonia nel 2019, che è stato comunque importante, ma anche l'apertura della Porta Santa per il giubileo nel 2015 a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana.
E quindi insieme vogliamo ascoltare una voce proveniente dal sud del mondo. Avremmo voluto averlo con noi questa mattina, Monsignor Christian Carlassare, giovane vescovo di Benchu nel Sud Sudan, altrettanto giovane paese, lo ricordiamo, era stato creato solo nel 2011, un paese dilaniato da un conflitto. Purtroppo la connessione instabile non gli ha permesso di essere con noi, abbiamo comunque raccolto le sue considerazioni chiedendogli di raccontarci dal suo osservatorio una caratteristica di questo pontificato.
Una caratteristica di Papa Francesco che per me è davvero importante è quella dell'umanità. Ha parlato alla gente che aveva di fronte con il loro linguaggio, quello del cuore, dell'esperienza vissuta. Ha avuto una capacità straordinaria di far affiorare l'umanità delle altre persone che aveva di fronte e con essa anche la dignità, la bellezza e il sogno che ogni persona porta in cuore.
Ecco, proprio nel Sud Sudan nel 2023 c'è stato un viaggio fortemente voluto da Papa Francesco, un viaggio a tre, un pellegrinaggio ecumenico della pace. Oltre a Papa Francesco vi avevano partecipato anche l'anglicano Justin Welby, l'allora arcivescovo di Canterbury, e il pastore presbiteriano Ian Greenshields, allora moderatore della Chiesa di Scozia.
E abbiamo chiesto al vescovo Carlo Assare con quale spirito secondo lui si era svolto quel viaggio e cosa a suo giudizio era da evidenziare.
Già che lui abbia chiamato i suoi viaggi apostolici pellegrinaggi offre un gran cambio di prospettiva. Nel caso del Sud Sudan è stato importante che la sua visita sia stata accompagnata dal primate anglicano, il moderatore della Chiesa di Scozia. Questo per coinvolgere tutte le chiese nel cammino di pace, non solo una. Infatti in Sud Sudan il Consiglio delle Chiese ha avuto un ruolo importante nel dialogo nazionale, nei processi di risoluzione dei conflitti, e continua ad averlo e lo deve avere sempre di più. Come cristiani ci siamo sentiti tutti interpellati dalla sua visita. Un gruppo di 90 giovani ha vissuto un pellegrinaggio di 9 giorni incontrando diverse comunità lungo la via per fare passare il messaggio di riconciliazione e pace. Un'immagine che mi è cara di quella visita è un bambino che ha offerto 100 sterline sud sudanesi e il Papa le ha raccolte. La moneta è il simbolo della situazione oppressiva in cui viviamo, una situazione economica molto difficile. Infatti quelle 100 sterline valevano 25 euro al tempo dell'indipendenza, ma ora al tempo del conflitto quella stessa moneta vale solamente 2 centesimi. Ecco, invece il Papa li ha raccolti, ha raccolto questo piccolo dono di questo bambino perché lui vale e tutti valiamo, soprattutto in questo cammino di riconciliazione. La pace parte proprio dal cuore delle persone e dal basso. Nonostante ci siano gli accordi di pace che vengono firmati istituzionalmente dall'alto, ma in realtà quello che più conta è questa pace che deve nascere nelle famiglie, nelle comunità, fra i gruppi etnici nel territorio.
Il pellegrinaggio ecumenico della pace in Sud Sudan ha rappresentato una prima assoluta nel panorama dei viaggi intrapresi dai pontefici. Papa Francesco è stato per molti aspetti il Papa delle prime volte. Parliamo del Papa, il primo gesuita Papa, parliamo del primo Papa che ispirandosi al poverello di Assisi si è chiamato Francesco, il primo Papa sudamericano arrivato dalla fine del mondo. Il primo Papa che per tanti anni ha fatto il Papa accanto ad un altro Papa, un Papa emerito, Josef Ratzinger, il primo Papa ad aver avuto una presenza fissa sui social media, un Papa influencer, ma anche il primo che ha toccato sensibilmente i temi del ruolo delle donne nella Chiesa Cattolica e quello degli omosessuali. La mia domanda va a te, Mattias Wirz, dal tuo osservatorio, tu che sei giornalista in quota protestante delle rubriche religiose della RTS. Come valuti queste prime volte?
Secondo me sono innanzitutto aperture anche molto significative. Tu hai citato prima la tematica per esempio delle donne, dove in effetti ha dato dei ruoli di responsabilità che non si erano mai viste a delle donne, o la tematica dell'omosessualità, in cui ha mostrato una grande apertura pastorale, certo non cambiando l'impianto teologico e dogmatico cattolico su questa tematica, però ha mostrato delle aperture appunto significative. Ma vorrei sottolineare, tu Gael dicevi che ero in quota protestante, e la questione ecumenica mi sembra sia significativa dal punto di vista delle prime volte. Per esempio è stato il primo Papa Francesco ad andare a Torino in un tempio valdese, era nel 2015, dove ha chiesto scusa ai valdesi perseguitati per secoli dalla Chiesa Cattolica. È stato anche il primo, sempre in ambito ecumenico, a incontrare dopo più di 1000 anni di divisione, a incontrare il patriarca di Mosca, era l'anno successivo, nel 2016, certo si sono incontrati in un hangar dell'aeroporto dell'Havana a Cuba, però si sono incontrati, e sempre in ambito ecumenico è stato anche lì un segno molto significativo che sia stato il primo Papa a partecipare a un anniversario, quello di 500 anni della riforma di Martin Lutero nel, nell'ottobre 2016 la sua presenza a questa commemorazione a Lund in Svezia è stata un momento, direi, storico. E da questo punto di vista il Papa delle sorprese, come lo si è definito qualche volta, per il mondo protestante potrei dire è stato anche il Papa delle buone sorprese, magari a volte dimenticate all'ora dei bilanci, e dunque sono contento di aver potuto sottolinearlo stamattina.
Ecco, grazie Mattia. Sì, dunque sul fronte del dialogo ecumenico effettivamente Papa Francesco ha segnato alcuni momenti davvero carichi di simbolismo.
E in continuità con il dialogo ecumenico c'è anche quello interreligioso. Ricordiamo in particolare il viaggio apostolico di Bergoglio negli Emirati Arabi Uniti nel 2019, un incontro durante il quale Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar del Cairo, Hamad Al-Tayeb, hanno firmato ad Abu Dhabi il documento sulla fratellanza umana, un forte invito a riscoprirsi fratelli per promuovere insieme la giustizia e la pace.
E abbiamo chiesto a Christian Carlassarre, vescovo in Sud Sudan, come leggere oggi questo documento alla luce delle guerre in Medio Oriente.
Il documento sulla fratellanza umana è tra i documenti più difficili da valutare di Papa Francesco, perché c'è una forte carica ideale, dove la fratellanza viene riconosciuta come un bisogno, un valore bello da vivere, ma non si riesce a capire come viverla, come possa prendere forma. Quindi in questo contesto moderno, questa società basata sull'economia e sul profitto, ci rende molto difficile questa relazione con l'altro basata sul dialogo e il riconoscimento della dignità di ogni persona. Una dignità che va preservata nelle istituzioni sociali e fra queste istituzioni soprattutto la famiglia. Ecco, è un documento molto profetico e che va ben oltre la semplice fraternità, ma chiede davvero un ripensare la società intera.
Ecco, un tema caro a Papa Francesco era anche quello della cosiddetta casa comune, l'attenzione alla salvaguardia del creato, allo sviluppo sostenibile. Addirittura è nata la Economy of Francesco.
Nel 2015, con l'enciclica Laudato Si, uscita in occasione degli accordi di Parigi sul clima, Papa Francesco ha segnato un prima e un dopo, uno spartiacque relativamente all'approccio della Chiesa cattolica in tema di ecologia, di economia e di giustizia sociale.
E proprio di questo la nostra collega Luisa Niti ha parlato con Leonardo Becchetti, docente di economia politica presso l'Università di Tor Vergata a Roma, autore del volume intitolato Bergoglionomics, la rivoluzione sobria di Papa Francesco. Ascoltiamo e poi commentiamo insieme.
Quello che a me ha impressionato è quanto la Laudato Si ha avuto impatto in ambienti non credenti. Per esempio, politici, diciamo, di estrazione marxista che hanno detto la Chiesa ormai è l'unica che si occupa del sociale, oppure grandi economisti non credenti che hanno trovato nel Papa il punto di riferimento. Questo è quello che è accaduto. Tra l'altro, la cosa che a me ha fatto più impressione è che il Papa ha detto nel 2015, Laudato Si, punto 165, bisogna abbandonare progressivamente le fonti fossili, no? 8 anni dopo, nel 2023, a Baku, nella COP28, il pronunciamento finale di Baku è stato transitioning away from fossil fuels, cioè praticamente hanno ripreso la cosa del Papa dopo 8 anni. Questo è abbastanza impressionante. Gli interventi del Papa in economia, molto puntuali, molto precisi, hanno prodotto anche reazioni negative. Chiaramente quando uno parla di abbandonare le fonti fossili, tutta una serie di mondi di imprese non sono stati contenti di sentire questo, anche se poi è quello che comunque poi hanno capito di dover fare progressivamente. Un intervento molto duro fu quello dove lui spiega che la ricaduta benevolente non esiste, cioè l'idea che poi la diseguaglianza naturalmente si riduce perché comunque i ricchi spendono e quindi i soldi arrivano anche ai poveri. Ecco, questa idea della ricaduta benevolente delle fortune dei ricchi sui poveri, lui l'ha molto criticata aspramente, anche questo sicuramente non gli ha provocato amici in certi ambienti.
Don Italo Molinaro, teologia, ecologia e critica al neoliberismo sono inseparabili?
Sono inseparabili nella ricezione, nel senso che se ci chiediamo chi ha accolto questi messaggi di Papa Francesco, non le élite, non i potenti, ma neanche le élite, diciamo, della struttura sia vaticana sia ecclesiale mondiale che abbiamo visto ieri tutti schierati lì al funerale. È il popolo che ha accolto la profezia di Papa Francesco, perché qui bisogna parlare di profezia, è già stata citata prima dal vescovo del Sud Sudan, no? Ecco, questo è il valore, secondo me, profondo del messaggio di Papa Francesco, un valore profetico non accettato dalle istituzioni di nessun livello, ma accettato da un popolo profondo che domani vivrà queste cose, questa è la grande speranza, ecco. Però purtroppo i sistemi oggi si proteggono, sono molto autodifensivi, molto rigidi, anche il sistema, diciamo, istituzionale della Chiesa Cattolica, per cui personalmente sono piuttosto scettico.
Dunque, Matthias Wirz, invece, va detto che il tema non è nuovo, diciamo che il Consiglio Ecumenico delle Chiese è impegnato in questi termini già da più di 40 anni, Matthias.
Sì, a quell'epoca lì, al Consiglio Ecumenico delle Chiese, negli anni Ottanta, si chiamava il processo conciliare, che era dedicato a giustizia, pace, salvaguardia del creato. Possiamo anche ricordare, per esempio, che il patriarca ecumenico Bartolomeo, anche lui da vari decine di anni, era impegnato in ambito ecologico, per cui in effetti Laudato Si è certo stata una prima volta per un Papa cattolico, però questa prima volta ha permesso, direi, Francesco ha permesso con questa enciclica di recuperare in qualche modo il ritardo cattolico, se possiamo dire così, su questa tematica, riportando l'attenzione del mondo cattolico appunto su queste tematiche dell'ecologia, e anche un'ecologia cosiddetta integrale, che appunto tiene in conto non solo le questioni del vivente, della natura, ma anche delle povertà, della giustizia, eccetera, tematiche tutte che appunto anche il Consiglio Ecumenico delle Chiese negli anni Ottanta metteva tutte insieme. In qualche misura vorrei dire che Francesco si federa le divisioni delle chiese cristiane attorno, supera le divisioni attorno appunto alla tematica unificatrice della teologia climatica, dando in qualche misura anche una speranza o un senso a queste domande che preoccupano molto il mondo.
Grazie Matthias Wirz, lo abbiamo capito, i temi del pontificato di Francesco sono davvero numerosi, non riusciremo a trattarli tutti in questa puntata, ma certamente, Don Italo, non possiamo non fare cenno al cammino sinodale. In che termini la sinodalità è un'eredità significativa che Papa Francesco lasciato a chi verrà dopo di lui?
Papa Francesco ha fatto fare degli esperimenti di sinodalità, anche questo sinodo sulla sinodalità, questa conversazione nello spirito, eccetera, questo modo di stare insieme ascoltando tutti questi tavoli rotondi dove laici, uomini, donne, giovani, anziani erano tutti insieme, dove i cardinali erano allo stesso livello dei laici. Ecco, questo gioco psicologico, anche se vogliamo, è molto importante. Secondo me questa dimensione però è ancora ben lungi dall'entrare nel terreno profondo così della vita locale, perché siamo davanti a un sistema, come dicevo prima, che ha delle rigidità secolari e dunque non è che dall'oggi al domani. Però intanto Papa Francesco si è divertito quasi a lanciare secondo me il sasso nello stagno e a vedere che effetto faceva. Ecco, credo che questo ogni tanto sia stato il suo atteggiamento profetico, di provare una cosa, vedere che effetto che fa. E tante volte ci siamo accorti che poi il mondo non finiva con certe cose, dunque l'apparizione delle donne in certe situazioni e così, per cui credo che questo potrebbe essere una bella spinta per il futuro.
Dunque il pontificato di Francesco ha avuto non solo luci ma anche ombre. Noi ci promettiamo nelle prossime puntate di Chiesa in Diretta di ritornare magari anche a parlare delle ombre, perché no? Chiara, in conclusione possiamo chiedere forse a Don Italo che Chiesa Cattolica si troverà davanti il prossimo pontefice, in una battuta, Don Italo?
Purtroppo, secondo me, è una Chiesa divisa non per colpa di Papa Francesco, ma per colpa dei sistemi interni, dove delle lobby, ecco, questa è una parola che secondo me è poco utilizzata, ma purtroppo è una realtà molto presente, delle lobby molto potenti, sia legate a delle amicizie, sia legate a degli interessi anche economici, tengono ostaggio un po' il sistema, per cui è molto difficile attivare qualche cosa che veramente coinvolga tutti e in maniera libera, per cui non so, ecco, probabilmente alla fine oggi sento parlare di compromessi, soluzioni di compromesso, eccetera, perché le lobby sono molto forti.
Grazie Don Italo, stiamo giungendo alla fine di questa puntata. Chiesa in diretta seguirà con attenzione i prossimi passi verso il conclave. Seguiteci dunque anche nelle prossime settimane. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi.
Grazie a Don Italo Molinaro, già giornalista e parroco del Sacro Cuore di Lugano, e a Mattia Svirz, giornalista dei programmi religiosi della RTS in collegamento da Losanna, e grazie ad Anna Valenti in collegamento da Roma.
E grazie naturalmente al nostro tecnico Gianni Zocchi, a tutti e tutte voi che ci avete seguito, da Gael Kurtens e Chiara Gerosa. Buona domenica!